È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò.
Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo, lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per 3 giorni vanno... E lui dice sempre di no. Alla fine si convince, dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi,
col mio track e coi miei tic e la commedia brillerà.
Questa è la Zanzara, buonasera! Ai microfono di Radio 24, Giuseppe Cruciani, 800 24 00 24. Luca Telese da Roma.
Eccolo.
Hai sentito Berlusconi ad Atreio?
Madonna mia.
Vabbè, adesso non si possono fare le battute. No, su Hitler non si dovrebbero fare le battute, lo dico.
L'ambulanza
serve il 118, dici? No, vabbè, è una battuta. Su Hitler non vanno fatte, non vanno fatte le battute, non vanno fatte le battute su Hitler. Però adesso addirittura l'ambulanza. Mi sembrava in grande forma, anzi, No?
Ma dai, poi ripete questi cliché che veramente sì. Bisogna sposare la miliardaria.
Ah, facciamo sentire la miliardaria.
Dai, facciamolo sentire.
Via.
E ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura.
Una ragazza molto carina mi ha detto: lei cosa mi consiglia? Io ho guardato che era così carina e ho detto: cerca di un fidanzato ricco. No, ma no. Non è un consiglio così fuori dalla realtà, è il suggerimento che io do a voi, ai ragazzi. È un po' anche i ragazzi possono farlo, naturalmente, anche i ragazzi. Invece del fidanzato, capite bene che si tratta di una fidanzata. Non equivochiamo. No, perché qua dice
invece, secondo me,
titolo su Repubblica: Berlusconi è diventato gay.
Procuratemi voi 6 repliche in città e un successo farò.
Oh, io ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, scusami, Giorgio.
Vabbè,
faccio una precisazione.
Poi è pieno
ho
di
la
ricchi
fila
brutti.
Ti spiego anche più.
Voglio dire.
Credo di sapere perché. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare. Punto quarto, pensano, lui è vecchio, muore subito e io eredito.
Caro Luca, dimmi che ti fa sorridere un po' almeno.
No, no, ma facciamo un'analisi seria.
No, ma che seria? Che vuoi fare? Un'analisi seria?
Ho una grande simpatia per Silvio, penso che il ciclo sia chiuso. Allora, il problema non è che spara cazzate, il problema è che sono le stesse cazzate.
Sono le stesse cose, certo, sono le stesse cose.
È un disco rotto.
Beh, ho un po' di grano, questa cosa, un
però,
po' di grano.
Allora, vi voglio dire che io non ho niente contro lui, ma mi fa questa sensazione di mettere su il disco a 78 giri. Cioè, è roba che se prendi un imitatore che fa un assemblaggio delle ultime 3 feste a cui partecipa, mettiamoci la battuta su Sposo il milionario, mettiamoci la barzelletta un po' 3-3, un po' Sabidina, e fatto, non ha più niente da dire. È simpatico, è quei nonni che possono stare al focolare a raccontare le storielle ai nipoti che già l'hanno sentita 100 volte di quando nonno era il più figo del mondo e ha messo nel sacco tutti. tutti. E sai, per governare un paese in un momento come questo
non ci vogliono le barzellette, però questa è un'altra cosa, però stiamo parlando di un Berlusconi di un Berlusconi non nei suoi atti di governo, ma nella comunicazione.
Però avvertimento, il discorso più importante.
Perché il discorso più importante?
Almeno, voglio dire, tirare fuori tre cose. Cioè, era un pezzo di cabaret, ma il repertorio logorato. Tu hai presente quei comici che rifanno sempre la stessa gag? Con simpatia, e va benissimo. Lui può essere un grande personaggio, però non è un uomo che ha una visione di governo.
Avvertimento, anzi segnalazione per chi ci sta ascoltando, in particolare per il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti. Caro Luca, hai seguito le polemiche su Francesco Piccioni, ex terrorista, mai pentito, in semilibertà, che lavora al Manifesto. Sembra che dovesse lavorare con il ministro Ferrero, lui smentisce, eccetera eccetera. Leggo che lunedì 20 settembre alla prima festa nazionale della Federazione della Sinistra, il movimento in cui c'è dentro Di Liberto e anche lo stesso Ferrero, che si svolge ai Giardini di Piazzale del Verano dal 2 al 26 settembre di quest'anno, lunedì 20 settembre ci sarà un dibattito sulla crisi nella Regione Lazio con Nicola Zingaretti, coordina Francesco Piccioni il Manifesto. Lo sa, secondo te, il presidente della provincia di Roma che coordina l'ex terrorista Francesco Piccioni?
No, sono sicuro che non lo sa, e sono sicuro che se lo saprà, se ascolterà la Zanzara o qualcuno ascolta la Zanzara, conosco bene Zingaretti, magari rivedrà l'opportunità di questo dibattito.
Qui non si vuole condannare a morte Piccioni, però la sua storia, è sotto gli occhi di tutti.
Però una certa sottocultura estremistica, tra l'altro, a cui Ferrero non è nuovo. Cioè, mi ricordo che lui voleva come consulente al Ministero del Lavoro Susanna Ronconi,
sì,
che è un'altra ex brigatista, è la ragazza della parrucca bionda che ha partecipato al primo delitto dell'EBR e poi a tanti altri, in una fuga ha anche ucciso un secondino. Allora lui la voleva consulente al Ministero per il Welfare.
Per le tossicodipendenze.
Per
le tossicodipendenze, me lo ricordo.
C'è una polemica, noi siamo per la riabilitazione, però c'è un limite. Il limite qual è? Uno che ha combattuto lo Stato con le pistole in pugno poi non può andare a cercare uno stipendio allo Stato. Allo stesso tempo io penso che un ex brigatista può parlare, non è che è morto e va ucciso, flagellato se ha scontato la sua pena, però non si deve mettere a coordinare dibattiti, non deve giocare a fare il piccolo Bruno Vespa. Vedi, Piccioni ha una cosa, sai che ho una collezione di libri sugli anni, uno suo, un libro con la copertina rossa, si intitola Politica e Rivoluzione. Che cos'è? È l'estratto che fu ripubblicato di un documento allegato a una sentenza nel processo alle Brigate Rosse, in cui quattro brigatisti rossi, Coi, Gallinari, Piccioni, Seghetti, chiedevano, e scusate se mi lungo, ma questo è il punto, chiedevano ai loro compagni di continuare la lotta armata. C'era la divisione fra il cosiddetto, termini terroristicanti, partito guerriglia che doveva continuare, il partito comunista combattente. Beh, queste persone facciano tutto, i servizi sociali, le collette, la cosa, ma non si mettono a fare i moderatori dei dibattiti.
E io credo che il presidente della provincia di Roma, che forse non era informato, dovrebbe rinunciare a questo dibattito. Poi faccia quello che vuole. 800 24 00 24, primo ospite della Zanzara di questa sera, il sindaco di Adro, provincia di Brescia, Oscar Lancini. Buonasera.
Buonasera.
Lancini, cosa le è venuto in mente di mettere tutti quei soli nella chiesa comunale, nella scuola pubblica? Perché l'ha fatto?
Ma guardi, non è una novità per il paese di Adro, questo Sole delle Alpi è rappresentato già in più edifici storici del paese, addirittura nell'androne del Palazzo Municipale, sede attuale del Comune di Adro, nel capitello del allora comune di Torbiato, divenuto oggi, dopo il 1928, frazione di Torbiato.
Ma anche nelle panchine, mi hanno detto, nelle panchine della città.
Sì, nelle panchine della città, questo Sole delle Alpi fa parte della nostra storia, della nostra tradizione.
Ho capito, però Lancini, non ci nascondiamo che è il simbolo della Lega anche.
No, questo è il Sole delle Alpi.
No, è il simbolo della Lega, Lancini, è anche il simbolo della Lega, è il Sole delle Alpi, è una tradizione storica, però è diventato il simbolo della Lega.
Ecco, qui è stato usato come tradizione storica e non come simbolo della Lega. Il simbolo della Lega è l'Alberto Giordano.
Telesi, intervieni tu.
Ma che dice? Adesso allora mettiamo, facciamo i banchi dei bambini elementari con la svastica, con la falce e martello, ma diciamo che la svastica è stata usata come simbolo neopagano o greco e che la falce e martello come reliquia del Novecento. Ma cerchi di essere, lei ha fatto un asilo griffato della Lega, stia buono e non racconti cazzate.
No, io non racconto cazzate. Nella storia del paese di Adro il suolo delle Alpi è presente dal 1600, almeno queste sono le testimonianze di questi edifici. Non capisco per quale motivo io oggi debba rinnegare.
Però, Lancini, scusi, Lancini. Un attimo solo, Lancini, prima ha sentito benissimo. Il punto fondamentale però è questo. Uno può anche fare una scelta, secondo me sbagliata, però bisogna essere coerenti con quella scelta. Perché lei adesso ci viene a raccontare che ha fatto una scelta di carattere storico, di tradizione? Lei ha fatto una scelta costruendo quella scuola senza far pagare un soldo allo Stato, e questo va sicuramente bene. Ha fatto questa scelta mettendo il simbolo che oggi ricorda la Lega. Su questo non c'è dubbio. Voi questa scelta la difenda o no?
Io difendo la scelta che questo suolo delle Alpi rappresenta la nostra storia. Per chi è leghista rappresenterà anche la Lega, per chi non lo è deve rappresentare le radici, le tradizioni e la cultura di questo paese. E nessuno ha il diritto di negare
del simbolo.
Un attimo, Luca, un attimo.
Sindaco, lei mette la fotocopia del suo simbolo su una scuola impecettata, lei gioca con i bambini, ha iniziato a speculare sui bambini elementari e adesso fa questa stronzata. Chieda
ma
scusa,
mi fa piacere, ma chi è questo che parla dall'altra parte che non so neanche chi
no,
è?
No, scusi, scusate. Lancini, è Luca Telesi in collegamento da Roma.
Io non lo sapevo. Non lo sapevo,
adesso lo sa, mica è un criminale di guerra che...
Lo invito, non ci mancherebbe, non mi permetterei mai, lo invito comunque a venire ad Adro e non a criminalizzare le scelte del paese di Adro.
No. Lei ha messo il simbolo del suo partito, avrebbe il coraggio di dire che lo ha fatto, sarebbe meglio.
Infatti il punto è questo.
Che gioca con i bambini per prendere voti, non è carino.
Guardi che il sole delle Alpi, prima di essere il simbolo del partito della Lega Nord, come lo definisce lei, era un'iconografia legata al paese del comune di Adro.
Sì, d'accordo, però Lancini, questo noi lo sappiamo, cioè lo sappiamo che quel simbolo lì ha un'origine storica. Fatto sta
però
che oggi
saranno i docenti, gli insegnanti che dovranno spiegare ai bambini che quel simbolo non è il simbolo della Lega Nord, ma è il simbolo del paese, dei Celti, del paese.
Ma perché sono perché devono essere costretti a spiegare che cos'è quel simbolo? Perché lei l'ha dovuto mettere per forza?
Ma come costretti? Ci mancherebbe, nessuno è costretto a far niente.
No, perché perché sono costretti a spiegare? Perché bisogna spiegare cos'è quel simbolo?
I bambini sono curiosi, si chiederanno che cosa significa quel simbolo, anche perché evidentemente i condizionamenti dei grandi porteranno chi a dire una cosa e chi a dirne un'altra. La realtà dei fatti è che questo fa parte della nostra storia, questo deve essere tramandato ai nostri figli, il resto sono tutte chiacchiere. E poi, se mi permette, su 7 milioni di investimento di scuola realizzata esclusivamente con i soldi del paese di Adro, senza avere soldi né da Roma né dalla
regione,
se mi permette, il paese di Adro una rivincita ce la deve avere.
Ecco, allora lei dice: siccome abbiamo fatto questa cosa vogliamo mettere il nostro timbo, torno subito dopo il traffico. Telesa, resta con noi. Sindaco, resti un attimo che dobbiamo fare le ultime domande. Siamo qui con Oscar Lancini, sindaco di Adro, provincia di Brescia. Lancini, se voi volevate mettere il timbro su qualcosa che avete fatto, perché non l'avete fatto in una sede di partito che sarebbe stato il luogo più opportuno?
Mi scusi, ma forse non riusciamo a capirci, o forse non volete capirmi. Quel simbolo che ho sul palazzo municipale, cosa devo fare? Lo devo togliere? Perché oggi rappresenta la Lega.
Beh, sul palazzo, perché anche sul palazzo municipale c'è quel simbolo là.
No.
Sbagliato Lancini, perché lei è il sindaco oggi, domani può esserci un altro sindaco, perché si deve trovare il simbolo della Lega lì? Bambini, perché devono trovarsi quel simbolo?
Non è che quello è il simbolo della Lega, è il simbolo della nostra terra, ma perché deve identificare?
Il punto è dirimente, il sindaco dice è il simbolo della nostra storia, ma oggi è utilizzato come simbolo della Lega, punto.
Allora, io voglio fare 3 domande per vedere quanto ci fa e quanto c'è il sindaco. 3 domande banali. La prima, lei è consapevole che il simbolo che lei ha sul palazzo comunale non è la stessa rivisitazione grafica precisa, sputata, identica che appare nel simbolo della Lega Nord Padania? Lo sa. Allora, lei mi deve dire, siccome quello che c'è sulla scuola è esattamente la fotocopia del simbolo della Lega Nord, lei pretende di raccontarci che non è così? oppure ammette che è la fotocopia di questo simbolo, perché se lei poi racconta le cose la gente ascolterà che lei ha messo, sa, lo vede, vede le foto, va su Google e capisce che lei è uno che ha messo la fotocopia del simbolo della Lega Nord e vuole fingere che non sia la fotocopia del simbolo della Lega Nord. La seconda cosa, ed è breve, lei è come può giustificare che per la seconda volta lei mette in mezzo i bambini per fare propaganda politica della Lega?
No, però questa la questione della mensa è un altro...
Lei gioca con i bambini, questa non è una cosa bella, è una cosa che mi fa abbandonare la buona educazione con gente come lei.
Però scusa... Luca, scusa un attimo, Luca...
Non voglio dire quest'ultima cosa.
No, Luca, il problema è un altro, scusa. Io adesso, la questione della mensa è un altro discorso. Tu sai che io sulla questione della mensa ho anche difeso il sindaco di Adro da alcune...
Due coincidenze fanno un indizio, è la seconda volta e ci vuole raccontare. Io le chiedo una cosa, ma se lei dovesse portare suo figlio in una scuola comunale che c'ha sui banchi la falce e martello, non penserebbe che fosse uno schifo?
Lancini,
cioè non ci possono stare simboli politici o paragonabili alla
politica. Non si sente niente, scusi.
Lancini, se lei portasse suo figlio in una scuola dove ci sono i simboli con la falce e martello, non si sentirebbe a disagio?
Ma scusi, ma se quel simbolo fa parte della storia di quel paese, no. Perché
ma anche la falce e martello fa parte della storia dell'umanità, se vogliamo.
Ma io Adro non ce l'ho quel simbolo lì.
Ho capito, lei non ce l'ha, ma ce l'ha la storia. Non è che Adro resta un'isola così, fuori dal mondo. Adro fa parte dell'Italia, fa parte della Lombardia, dopo anche dell'Italia, se vogliamo, o no?
Certo, fa parte della Lombardia, fa parte dell'Italia, fa parte della Padania per quanto mi riguarda.
Sì, ma quello l'abbiamo capito.
Ma questo non giustifica il paragone, perché il sole delle Alpi ad Adro c'è da quando ci sono gli edifici pubblici più importanti, e quindi se questo fa parte della mia storia,
non è con quei colori, non è con quella stilizzazione grafica, lei ha preso gli stessi colori della Lega.
Scusi Lancini, lei ha preso gli stessi colori della Lega, la stessa grafica, la stessa fotocopia e l'ha messa lì.
Ma scusi,
non è così? È sbagliato?
È fatto nella stessa maniera per tutti, è un esempio di geografia perfetta, di geometria perfetta.
Sì, ho capito. Il punto,
insegnano addirittura nelle scuole.
Il punto è un altro. Lei, Lancini, mi scusi un attimo, si è anche un po' tradito quando ha detto, beh, insomma, siccome abbiamo fatto questa scuola, dobbiamo mettere un timbro per ricordare la nostra comunità e quello che abbiamo fatto.
Io ho detto una cosa diversa. Siccome questa scuola è stata fatta con i soldi, con i denari della gente di Adro e nessuno ci ha aiutato, e siccome ciò che rappresenta oggi la gente di Adro per quello che è la sua storia è il sole delle Alpi, non riesco a capire perché si debba fare una polemica a tutti i costi di fronte ad un'opera che è durata un anno, è costata 7 milioni di euro, e quando invece un po' più a sud di Adro, parliamo dell'Italia, ci impiegano 10 anni a costruire le scuole con soldi pubblici e poi arrivano in fondo.
Guardi Lancini, che nessuno l'ha attaccata per questo, nessuno se l'è presa con voi perché avete fatto una scuola subito. Se voi aveste fatto una...
sta teorizzando la privatizzazione dello Stato, siccome l'ho fatta in un anno ci metto il simbolo mio, è così. Cioè, quindi prima smentisce o finge di smentire che quello è il simbolo della Lega, e lo capisce un beota, lo capisce chiunque che quello è il simbolo della Lega, poi però dice, siccome però l'ho fatto in un anno e mezzo ci metto il simbolo che mi pare.
Ma mi metti in bocca delle cose che non ho mai detto, scusi, io non ho detto questo. Lei continua a insistere col fatto che quello è il simbolo della Lega, e io continuo a dirle, venga ad Adro che visiterà quelli che sono gli edifici antichi del paese di Adro, quelli storici, quelli più importanti, dove è raffigurato quel simbolo.
Sì, d'accordo, ma negli edifici...
La Lega si intitola Gianfranco Miglio, e la scuola si intitola Gianfranco Miglio, che è padre Lega, quindi c'è il nome, Gianfranco, il simbolo della Lega, potevate metterci pure, non so, una scheda elettorale.
In quanto professore federalista richiamava perfettamente quello che era l'impegno di questa amministrazione, che nonostante non abbia riscontrato aiuti da parte di nessuno ha girato indietro le maniche con le tasse di
Lancini, ma io noi questa cosa qui siamo
figlio, se in un comune di sinistra facessero l'asilo Bertinotti e ci fosse il simbolo di fondazione, io direi che quel simbolo, quel sindaco è un testa di cazzo, e penso pure lei.
Si è beccato una parolaccia Lancini da parte di...
No, io ho detto quello... No, sono come lui, fa l'asilo Bertinotti è un testa di cazzo, poi non so lui che fa l'asilo.
Evidentemente ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni.
Sì, d'accordo, però...
Non mi permetterei mai di dare un epiteto del genere a una persona che non ho mai incontrato, che non conosco, che ho l'occasione di conoscere solo adesso, però, ripeto, guardi, non fa parte del mio stile.
D'accordo, Lancini, però io le voglio...
Ma lei come giudicherebbe uno che fa l'asilo Fausto Bertinotti? e ci mette la falce in martello, lei come lo giudicherebbe? Un amministratore così?
Ma chi se ne frega se va bene alla gente di quel paese? Chi se ne frega?
Come se va bene? Come... Però Lancini, però scusi Lancini, lei dicendo questa cosa, dicendo chi se ne frega, decide la comunità, siccome nel suo comune, per carità, liberamente,
ma no?
Lei dice chi se ne frega, decide la comunità. Allora,
no, io non ha deciso la comunità, questo è un pezzo della storia del paese di Adro.
Sì, ma Lancini, ma io sono sicuro che quel simbolo fa parte della storia del paese di Adro. Il punto è che oggi quel simbolo lì rappresenta, quando viene visto, è quello della Lega Nord. Voi lo sapete benissimo.
Mia?
No, ma come non è colpa sua?
E allora cosa ci posso fare se il mio popolo negli anni passati, 300 anni fa, 4 secoli fa, 3 secoli fa, aveva quel simbolo sulla sua terra?
Ho capito, ma quella è una scuola pubblica, Lancini, è diversa la cosa.
Ma cosa vuol dire?
All'inaugurazione c'era un deputato della Lega Nord, che è Caparini, si chiama Gianfranco Miglio. La scuola, è evidente che ci sono tutti i riferimenti alla Lega. Io credo che in una scuola pubblica questa cosa vada evitata.
Nel 2007 questa amministrazione ha intitolato una via al Sole delle Alpi. Nessuno si è permesso di far polemiche, né tantomeno
vabbè,
di
una via è una cosa, la scuola è un'altra. Comunque un'ultimissima domanda, Lancini, lei non ha intenzione di lei non ha intenzione di cancellare quei simboli?
Ma stiamo scherzando? Ma io devo cancellare e rinnegare la storia del mio paese? Ma non è neanche morto.
Bene, grazie. Nuovo in onda con la Zanzara 1918 800 24 00 24. Moltissimi messaggi contro Luca Telese. Caro Luca, sai cosa dicono?
La Zanzara.
Sai cosa dicono questi messaggi? Non si può insultare un ospite. Io devo dire che sono aspetta, devo dire che non sono d'accordo con questi messaggi, perché sappiamo che qui alla Zanzara si utilizzano ogni tanto delle parole che fanno parte del nostro gergo quotidiano, quando siamo al bar, quando siamo per strada, cioè se ci scappa qualcosa va bene. Dunque io non do la croce addosso a Luca per le parole che ha usato nei confronti del sindaco di Adro, questo te lo dico come premessa. Detto questo, come vuoi spiegare i tuoi testa di C eccetera eccetera? Testa di cazzo.
Guarda, in un modo molto semplice, sempre nella storia le tragedie sono cominciate quando dalle birrerie di Monaco, in cui si scherzava e si diceva che c'era in protocolli dei Savi di Sion, per cui gli ebrei erano i padroni della finanza mondiale, avevano il naso d'unco e dovevano essere sterminati, dopo che queste chiacchiere da osteria venivano dette così simpaticamente, in modo ameno, qualcuno usciva dalle osterie, dalle birrerie, e andava a fare le notti dei ruoti.
Però il paragone allora, non ci sta.
Una cosa molto chiara,
assolutamente
sono
non c'è.
Il commentatore più affabile che esista, scherzo, ho molta stima, mi sembrano gente veramente in gamba con i controcoglioni, Zaia, Cota, l'invito, ma quando arriva uno che dalla birreria di Monaco mi vuole dire che lui non ha messo il simbolo della Lega nella scuola dei bambini, ma ci ha messo così
il simbolo storico.
Del 1600, allora lì deve essere percepibile, anche in modo sgradevole, anche una cosa che magari mi danneggia, però deve essere percepibile che è una cosa grave. Io non ne posso più di questa gente che è faziosa. A me, se uno fa l'asilo Bertinotti, io prendo e gli sputo in faccia. Cioè, se noi prendiamo i bambini e ci giochiamo per il consenso, se quest'uomo che fa il sindaco pensa di poter dire vabbè, ma ve l'ho fatto in un anno, bevetevi pure la propaganda e gli appendi abiti con il simbolo del Sole delle Alpi, allora io dico veramente siamo veramente a un passo dalla cosa più grave che può accadere.
Però io guarda, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te che spesso, anzi nel centrodestra, no, si è gridato allo scandalo quando i bambini venivano utilizzati durante le manifestazioni, lo ha ricordato oggi Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, e dunque non va bene, però i paragoni con l'inizio di qualcosa, la birreria di Monaco, non fosse altro perché hai ricordato benissimo che insomma è un piccolo caso che non ha niente a che fare con la politica generale della Lega, che può essere condivisibile o meno, ma che certamente non mettono i simboli della Lega al Ministero degli Interni o al Ministero dell'Agricoltura o non so dove altro, insomma, su questo non c'è dubbio.
Ascoltatori, dovrebbero pensare che noi paghiamo un prezzo per le nostre opinioni, c'è un piccolo prezzo di cittadinanza, cioè dovremmo essere amici di tutti e sarebbe più comodo, siamo già ragionalmente noti, abbiamo programmi, invitiamo delle persone, sarebbe molto bello e facile se unitassimo la generazione precedente a essere amici di tutti. E invece costa la polemica, e così come noi facciamo una polemica scomoda contro Paolo Ferrero, perché fa una cosa che non deve fare, cioè ricicla dentro il sistema politico uno che diceva dal carcere andate a sparare alle persone,
sì.
E noi in questo programma possiamo scherzare su tutto, ma non sull'ideologia della violenza,
no, no.
Così noi sulla propaganda goebbelsiana non scherziamo.
Ecco, io, sulla, cioè, io non aggiungerei, non aggiungerei,
bambini,
non aggiungerei goebbelsiana.
Toccano.
Non aggiungerei che
benzina. Se un genitore vuole portare suo figlio all'amministrazione della Lega, io gli faccio tanto di cappello, non penso, come dice il politicamente corretto, che resti traumatizzato, penso che imparerà delle cose. Se un padre si porta il figlio a Pontida, sono contento,
sì.
Ma se in un edificio pubblico c'è il timbro di un partito, noi siamo vicini al totalitarismo, anche se camuffato da piccola tradizione aborigena della comunità montana.
Ecco, io ripeto, scherzare sulla propaganda con i bambini lo ritengo una sciocchezza, una cosa grave se vogliamo, però ecco, non aggiungerei goebbelsiana alla propaganda, non credo,
ma
che
no,
siamo, non credo che sia il sintomo di qualcosa, capito?
Perché sono stati totalitarismi, basta leggere Hannah Arendt.
Sì, ma insomma non siamo alla vigilia di una cosa del genere.
E lo stalinismo, le due ideologie che hanno detto che i bambini andavano indottrinati dalla nascita, persino Sparta era laica, davano educazione, invece loro davano dei simboli, delle icone, un percorso totalitario, e un bambino che cresce in un asilo in cui ci sono i simboli di un partito politico, diciamo l'asilo Bertinotti,
sì,
è un bambino,
sì,
che viene indottrinato, quindi tu hai ricevuto dei messaggi che io prendo in considerazione.
No, ma messaggi anche positivamente.
Ma chiedo alle stesse persone di dire se loro vorrebbero, immagino, focalizzino la cosa politicamente più lontana da loro e se vorrebbero portare i loro figli in un asilo in cui ci fossero, si inneggiasse a Gheddafi, si inneggiasse a Chavez.
No, no, ma la cosa più grave di questa vicenda secondo me è un'altra, il fatto che il sindaco prima ai nostri microfoni, davanti alle nostre osservazioni eccetera, insistesse nel dire che quel simbolo è un simbolo storico che riguarda la tradizione del suo paese, cosa che evidentemente non è così, perché non è così per i
ma
colori scelti, per i simboli.
Le immagini.
Sì. Appunto,
non è così, quello no. È un simbolo inciso sulla pietra, lui ha preso il colore verde pantone del sole delle Alpi, simbolo elettorale della Lega Nord, e l'ha fatto proprio identico, poi ha preso l'ideologo della Lega Miglio e gli ha dedicato asilo, quindi simbolo più nome, veramente bastava la scheda elettorale, gli diano pure la scheda già compilata a questi bambini e siamo veramente oltre i figli della lupa che almeno hanno formato qualcuno, siamo nel totalitarismo.
No, il totalitarismo non c'entra, il totalitarismo non c'entra niente. Un attimo, TG3, sentiamo come TG3 affronta la vicenda.
Motovedetta libica spara su un nostro peschereccio, a bordo anche finanzieri italiani che svolgono funzioni di osservatori. Tra le proteste contro i tagli riaprono la gran parte delle scuole italiane. Il ministro Gelmini, le proteste ci sono tutti gli anni. Scontri e proteste nel Kashmir indiano contro il minacciato falò del Corano. Incendiata a scuola cristiana, almeno 16 i morti. Berlusconi, situazione sotto controllo, andiamo avanti, ma è caccia ai voti per la fiducia. La Lega, maggioranza forte o dimissioni? Legittimo prostituirsi per fare carriera politica. Il fedelissimo di Berlusconi, Stracquadanio, rilancia la polemica sulle deputate. Durissime le reazioni. In Italia ripresa lenta, servono riforme e moderazione salariale, dice la Commissione europea. Draghi, le nostre banche sono solide. E rapito da un commando, un imprenditore a Nola ha chiesto un riscatto di 5 milioni. In passato era stato coinvolto in inchiesta di Camorra.
Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me.
Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Fra poco voglio sentire la vostra voce. Prima di lasciare Luca, però, la questione di Stracquadanio. Luca, smentisce Stracquadanio di aver detto quelle parole, però fa parte un po' del gioco. Le interviste di Klaus Davi sono sempre una trappola, no? E sono un po', no, spinte le risposte, sono un po' provocate. Non ho mai detto che in Parlamento è legittimo prostituirsi, neppure che è indifferente utilizzare l'intelligenza o la bellezza per fare carriera. Ho solo detto che in Parlamento, come in qualsiasi altro lavoro, l'aspetto fisico è importante. Presentarsi curato significa avere rispetto di sé, quindi basta con questa ipocrisia, la bellezza conta e tanto. Effettivamente la parola prostituirsi è stata un po', insomma, suggerita da Klaus Davi. Poi abbiamo già i titoli dei siti, i titoli dei telegiornali. Stracquadano è un grande provocatore, fra poco lo avremo ai nostri microfoni. Tu che dici?
Vabbè, a me piace il modo provocatorio di Stracquadanio di
andare. A me anche.
La cosa più conformista è dire orrore, ha detto prostituzione, ma guardate, ci vuole grande coraggio a dire prostituzione. Poi un po' deve aggiustare, anche lui sarebbe bello se tenesse la provocazione. Allora, queste cose sono entrate nel sangue della politica a destra e a sinistra, chiaro? Non è un discorso politico, abbiamo raccontato tutto, le avete sentite, sì, la zanzara, sì. I nuovi mostri, le massaggiatrici, le pedicure e le segretarie e i portaborse. E quindi le prostituzioni fisiche e intellettuali è un tratto molto breve, ci vuole un atto di coraggio. Voglio difendere il Stracquadanio che ha fatto questa provocazione, che ci fa discutere e ragionare di una cosa vera.
Francesca da Varese, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo proprio intervenire su questa cosa che
ho
letto proprio appena prima di uscire dall'ufficio. In effetti quello che ho letto io, almeno sul quotidiano, che è la mia principale fonte di informazione, è se anche un deputato o una deputata facessero coming out e ammettessero di essersi venduti per fare carriera o per un posto in lizza, non sarebbe una ragione sufficiente per lasciare la Camera o il Senato.
Beh, questo mi pare corretto, però. Mi pare corretto, però, questo che ha detto Stracquadanio.
Ah, beh, nella logica della mercificazione.
No, lui dice un'altra cosa. Se qualcuno ammettesse, non lo farà mai, di essere entrato in Parlamento per fare carriera, di aver venduto il proprio corpo per fare carriera per un posto in lizza, non è che per questo si dovrebbe dimettere,
sì,
per forza.
Ma adesso, perché l'ha detto lui, va tutto quanto liscio. L'altra sera volevate crocifiggere la Napoli, no? Lei e Belpietro, fuori nomi.
Beh, sì, perché la Napoli non faceva.
Per tutta l'estate abbiamo letto della storia delle crescentine, no? Che sono state nominate apposta, se no per fare che cos'altro, no? Per rallegrare il Premier, così.
Beh, ho capito, quelle erano feste organizzate, mica c'erano prostitute che erano entrate in Parlamento,
no,
solamente perché hanno venduto il proprio corpo.
Delle,
mi scusi.
Parlamentari convocate apposta per rallegrare. E perché
no, parlamentari convocate dal Presidente del Consiglio per una festa,
sì,
non per per rallegrare.
A monte, grazie a questa bella legge elettorale che abbiamo, c'è la nomina ad hoc per quella funzione specifica, giusto?
Sì, vabbè, questo non capisco, però
no.
Lei dove vuole andare a parare, Francesca? Mi
no,
dica.
Io voglio andare a parare che l'altra sera alla Napoli lei e Belpietro l'avete messa in croce fuori nomi.
Adesso no, l'abbiamo messa in croce, invitavamo la Napoli a fare,
sì,
i nomi di chi si è...
Poi lei parlava di un altro tipo di prostituzione intellettuale che non era quella del corpo, tra le altre cose.
Va bene, ecco. Io non sto facendo l'elogio di Stracquadanio, se uno prende una posizione come ha fatto Stracquadanio, secondo me deve andare anche fino in fondo con questa, ma poi sentiremo più avanti la provocazione, la interpretazione autentica della provocazione di Stracquadanio. In diretta da Berlino, da una stanza dell'hotel Kempinski, David Parenzo, malato.
Air director.
Ma che è successo? Cosa è successo? Cos'è questo dramma infinito? Cos'è?
Guarda, è una fattua di quello lì.
Ormai impronunciabile. L'ho incontrato sabato, te lo dico.
Attento, stai attento, ti prego.
No, l'ho incontrato, non ne sono rimasto contagiato, però l'ho incontrato personalmente, vis-à-vis, sabato.
E quindi oggi ho preso una pioggia pazzesca, torrenziale. Io ero vestito come si vestono i turisti a Palermo, praticamente a luglio. E quindi credo che sia questa la causa. Adesso il medico mi ha dato, sai qual è il dramma? Che qui il dottore mi ha dato la stessa medicina che un anno fa mi suggerì l'avvocato Taormina.
Giuro,
questo
come
giuro
mai?
Davvero.
Come mai?
giuro.
E cosa ti suggerì l'avvocato Dormina?
L'avvocato Dormina, tempo fa, dopo la mia trasmissione, io stavo malissimo, non riuscivo neanche a parlare. Lui aveva in borsa questa medicina, non so se si può dire il nome, ma insomma, poi lo puoi verificare chiamando l'avvocato. Avalox, che è una bomba pazzesca. E l'avvocato Taormina mi disse: guarda, Abare, te pigli questa e dopo 3 ore se puoi fare una requisitoria di 9 ore, amico mio, 9 ore. Ed effettivamente era vero.
Ma cos'è questo Avalox? Cos'è?
Avalox è una bomba pazzesca. Un po' di bronchite, per l'esattezza.
E lì a Berlino t'hanno subito consegnato l'Avalox.
Mi hanno visitato, è venuto qui il medico gentilissimo e mi ha visitato.
In che lingua avete
conferito? No, inglese, ricordamente inglese.
In inglese. Dunque, insomma, una cosa complicata è stata, insomma, un'avventura.
Credo che abbia capito bene cos'ho, spero.
Adesso tu ascolta per un attimo, ascolta e basta, non ti faccio parlare molto, ascolta così ti rilassi, se è il caso di rilassarsi. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Ascoltatori, Luca dalla provincia di Padova.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, intanto saluto David Parenzo, che lo conosco da moltissimi anni.
Beh, però dalla provincia di Padova immagino che...
Siamo in pochi, amico mio.
Luca, dica.
E poi propongo Luca Tellese, cittadino onorario di Adro.
Beh, sarà molto difficile, devo dire.
Di prima è stato strepitoso.
Devo dire che sarà molto difficile. Io ho difeso Parenzo anche per le parole molto pesanti che ho utilizzato nei confronti del sindaco di Adro, pur non essendo d'accordo sulla sua estremizzazione. Io sono a metà, non dico che è folklore come fa la Gelmini, che un po' minimizza quella vicenda di Adro, ma nello stesso tempo non si può dire che è una cosa gebbelsiana. Quella mi sembra una cosa ridicola. Penso che sia una cosa di inutile demagogia da evitare, perché si tratta dei bambini, ma insomma non è che vado a incatenarmi ad Adro per impedire al sindaco di fare i simboli della Lega sulla scuola. Insomma.
Vabbè, ma io sono così,
io sono così
inutile.
Quello mi pare impossibile. Io sono così, mi indigno fino a un certo punto.
Guardi, io credo che il problema della Lega e di tutto ciò che rappresenta, cioè, sia questo, cioè, sono bravissimi perché sono il partito della percezione. Loro sono percepiti come un partito all'opposizione e governano da 15 anni questo paese. Loro sono percepiti come il partito della legalità, promuovono le ronde e poi non lo sanno organizzare. Sono percepiti come il partito della giustizia e poi non si sono sottratti alle 38 leggi vergogna. Sono percepiti come i baluardi dell'immigrazione, contro l'immigrazione clandestina, fermo restando poi che soprattutto qui nel nord sono loro che se ne avvantaggiano dal lavoro degli immigrati, che il suo tessuto sociale, la sua base
elettorale. Però Luca, lei sta
dipingendo
tutto il movimento della storia della Lega come una storia di grande ipocrisia con grandissime contraddizioni.
No, guardi, io non, sicuramente non sono un elettore leghista.
Questo si era capito.
Non è ipocrisia, cioè ho l'impressione che loro siano percepiti come un qualcosa di diverso.
Di diverso da quello che poi effettivamente sono. Bene, Luca.
Concluda. Tenga presente che poi loro sono anche abili a presentarsi come ciò che non sono, quindi voglio dire, la colpa è a metà. Però.
Va bene, Luca, grazie. David,
grazie a lei, arrivederci.
Sei partito con tua suocera per la Germania?
Sì, quindi evidentemente qualcosa anche faranno, tolta la scuola, diciamo, intitolata. A me dispiace per Miglio più che altro, perché Miglio era una persona intelligente, era una persona di una scuola padana, insomma, mi sembra un po'.
Sarebbe stato lui, d'accordo, secondo me non sarebbe stato d'accordo.
Grande professore universitario, no, questo non lo so, però voglio dire, tra una scuola padana, la posso ridere.
La suocera dov'è?
No, è a casa, è a
No, no, non è partita insieme a te, no?
No, amico mio.
No, che ne so.
Aspetta che saluto.
Tutto
thank you, doctor.
Il doctor.
I hope you will be fine tomorrow.
Tomorrow it's fine.
Oh, okay. Mi passi il tuo dottore tedesco? Mi passi il tuo... Sì, voglio interloquire un attimo col dottore.
The radio, Italian radio want to talk with you. Italian.
Oh, hello.
Hello, how are you?
I'm fine, but the patient needs some time to get very fit again. He's a bit ill.
Okay, but he can speak. He can speak at the radio, David Parenzo, Mr. Parenzo. He can speak at the radio or no?
Yes. course, I think so. His tongue, his voice is normal and the fever is not so high. I don't think that we will be not able to do that.
Oh, okay. But the fever, he has, I don't know, 30, 37, 38, the fever.
It's about 38, but it will go down when he gets his tablets.
Okay. Thank you very much. Bye.
It was the most important radio program in Italy, doctor.
Radio 24.
Thank you so much. We comment, doctor.
Bye.
Scene di vita in un ambiente, in un albergo berlinese dove David Parenzo è, come avete sentito, malato, però secondo il dottore può parlare bene, può tranquillamente
parlare. No, malissimo.
Lo so.
Salutare.
Sì, fra poco mi saluti a 45, 3 minuti e mi saluti. E noi abbiamo piacere a sentire la tua tosse continua che ci arriva dentro il microfono.
Mi sento un po' Pannella, amico mio, questo
momento. Anche un po' Bordin, se vogliamo, Bordin, soprattutto certo. Pannella. Però. Sì, Bordin, Lucio da Verona, buonasera Lucio, ce l'ha con noi Lucio.
Sì, buonasera.
Leggo che c'è.
Adesso facciamo stare peggio Parenzo. La settimana scorsa io sentivo le vostre indignazione per il fumogeno a Bonanni, no? Adesso sento l'indignazione per l'ex brigatista che dovrebbe fare il coordinatore di una manifestazione. Ma io non ho mai sentito la vostra indignazione, la sua, Cruciani, anche di Parenzo, per un ministro che dice abbiamo 10 milioni di fucili pronti a sparare.
No, veramente non ha detto così, eh. 10 milioni di persone, così. 10 milioni
abbiamo
di
persone. 10 milioni, se non ci danno il federalismo
portiamo in piazza 10 milioni di persone,
quello. Sì, con i fucili. Con i fucili.
Aggiunto
non
dei fucili.
Il terrorismo questo, cos'è questo?
Ma con i fucili.
Questo fa il ministro. Questo è grandioso questo. Questa cosa fa il ministro. E voi non vi indignate, no? Ma vede bene Cruciani. La questione è questa, no? Anche il fumogeno.
Qual è la questione?
A Bonanni, insomma, va bene, insomma. Non era certo un lavoratore questo, ma se voi pensate che i lavoratori, che la vita dei lavoratori, la dignità delle famiglie, dei lavoratori, dei loro figli sia deve essere solamente regolamentata dall'economia del mercato, ci sono due possibilità, prima o dopo la dittatura o gli operai prendono i forconi e andranno dagli imprenditori e dai giornalisti come voi.
Benissimo.
I lavoratori con i forconi li troverete,
i forconi,
nei vostri prima o dopo.
Lucio, i forconi per i giornalisti. Parenzo, attento che ti vengano a prendere anche a Berlino.
Eccitato Lucio, eccitato dai forconi.
Ma com'è possibile dire cose del genere, Lucio? Com'è possibile dire cose del genere?
La vita delle persone deve essere regolamentata solo dall'economia di mercato. Vi verremo a cercare con i forconi, caro Cruciani, caro Parenzo.
Ecco, le do l'indirizzo, meglio qui a Berlino, così mi fai il viaggio di ritorno, amico mio.
Va bene. Sono due possibilità,
invece,
la dittatura o i forconi,
sì,
no? Ce ne sono altre.
Ecco,
perché l'economia di mercato nel Novecento ha portato a due tragedie umane, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale.
E allora,
sono due possibilità.
Qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa all'economia di mercato?
Il dei lavoratori.
Ecco, Lucio, ma l'alternativa all'economia di mercato quale sarebbe? No, mi scusi.
No, ho detto che non deve essere esclusivamente regolamentata la vita delle persone dall'economia di mercato. Questa è una porcheria.
Vabbè.
Capito? La vita delle persone non deve essere regolamentata da questo.
Solo
da questo.
Voi. Guardi che in Italia non c'è solo
tutte le sere.
In Italia non c'è.
Che vuole lei.
Guardi che in Italia non c'è solo questo, ci sono un sacco di.
Ma la contestate. Qualche volta l'intervento dello Stato è una porcheria per voi. Che salvaguardare i posti di lavoro nella scuola è una porcheria. I precari devono andare a farsi fottere perché è una porcheria.
Calma. Lucio, grazie. David, ti abbandono.
Salve,
perché ti sento in grandissima difficoltà.
Ti ringrazio, ti cito soltanto una frase storica che piacerà al nostro amico lì al telefono.
Sì.
Khrushchev, quando disse Berlino è il testicolo dell'Occidente, quando voglio che l'Occidente urli, strizzo Berlino. Ecco, qualcuno mi ha strizzato l'Occidente in questo momento.
30 secondi, torniamo subito, David, ci sentiamo nei prossimi giorni. Bene, 19.46, 800 24 00 24. Un ascoltatore da Milano, Jacopo, ci ricorda le ultime vicende tra Bossi e Miglio, cui è stata intitolata la scuola di Adro. Si stavano così simpatici negli ultimi tempi che Bossi definì Miglio un peto cosmico. Ricordate? Sì, qualcosa ricordavo di un rapporto tra Bossi e Miglio negli ultimi anni della vita di Miglio, rapporti non proprio idilliaci. Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, buonasera.
Salve.
Come sta?
Bene, grazie.
Benvenuto alla radio di Confindustria.
Eccoci qua.
Ben ritrovato. Senta, ma lei
siete tra i pochi che mi chiamate, quindi.
Noi la chiamiamo sempre perché sa che, ci è molto simpatico. Ma
benissimo,
la cosa che
criterio.
No, ma non solo per questo, perché lei è una persona molto efficace a parlare, molto, molto efficace a ribattere alle critiche, insomma, è molto radiofonico, anche per questo la chiamiamo, non ci nascondiamo. Senta Ferrero, ma lei ha smentito tutto negli ultimi giorni. Primo, che ci sia un accordo segreto tra lei, tra voi della Federazione della Sinistra e il Partito Democratico. Secondo, la vicenda che lei voleva fare portavoce o comunque non so che cosa, voleva far entrare nel suo partito, non so attraverso, sotto quale veste, un giornalista del Manifesto che si chiama Piccioni, che pure lei conosce molto bene, che
certo,
è un ex terrorista mai pentito eccetera eccetera, che è in regime di semilibertà dal 99. Partiamo dalla prima cosa: questo accordo lei lo smentisce totalmente, cioè che c'è un piccolo gruppo di persone della Federazione Sinistra che dovrebbero essere candidati quando mai ci saranno le elezioni all'interno della lista del Partito Democratico, con un accordo tra voi e il Partito Democratico?
È un falso completo, nel senso che l'ha inventato, è uscita sul Corriere della Sera, è una cosa completamente inventata. Noi siamo d'accordo con Bersani che si faccia uno schieramento ampio, così, il cosiddetto fronte democratico, per battere Berlusconi alle elezioni, vista questa legge elettorale.
No, però mi scusi un attimo, questo è già un'altra cosa. Cioè,
assolutamente no a stare nelle liste del PD, abbiamo idee diverse, posizioni diverse. Io penso che la politica sia la possibilità per la gente di scegliere come vuole essere amministrata, governata. Sarebbe una presa in giro che io o altri entrassimo nelle liste del PD, un vero atto di trasformismo,
okay,
che in Italia è diffuso, ma
però,
che francamente non ho nulla a che fare. Io
però cerchiamo di essere chiari con gli ascoltatori, perché se lei dice noi facciamo un patto, però non entriamo nelle liste, e voi dite sarebbe una follia perché la pensiamo in maniera diversa, entrare nelle liste del Partito Democratico, la gente dice ma scusi, se voi se lei pensa che col Partito Democratico siete incompatibili, perché ci fate un patto elettorale?
La parola incompatibili io non l'ho pronunciata. Io penso che col Partito Democratico concordo sul fatto che va cacciato Berlusconi, mantenuta la Costituzione repubblicana, cioè la democrazia in questo paese, assunte alcune misure minime di giustizia sociale dentro questa crisi, e cambiata la legge elettorale in modo che la gente possa decidere chi elegge e in senso proporzionale. Questi sono i punti su cui concordiamo.
Cioè, concordate significa
io chiedo di ritirare le truppe dall'Afghanistan e loro non sono d'accordo, chiedo di abolire la legge 30 e loro non sono d'accordo. Per cui c'è un accordo sulla democrazia e sulle regole,
sì,
e non c'è l'accordo su alcune cose importantissime.
Ecco, ma l'accordo sulla democrazia e sulle regole in che cosa consiste? Cioè, voi avete già concordato con Bersani che quando ci dovessero essere elezioni ci sarà il simbolo della Federazione di Sinistra all'interno della coalizione che sarà guidata presumibilmente dal Partito Democratico, è così?
No, noi abbiamo ascoltato Bersani che ha proposto a tutti, l'ha fatto con una lettera su Repubblica, di costruire un fronte democratico, l'ha riproposto ieri nel suo comizio a Torino, e noi abbiamo detto noi siamo d'accordo, e quindi aspettiamo che Bersani, che il PD, convochi un incontro tra tutte le forze che sono disponibili a partecipare a quel fronte democratico.
Però lei mi ha detto prima, noi con Bersani siamo già d'accordo sul fatto che noi ad una ipotesi di accordo elettorale partecipiamo.
No, ma nel senso che c'è la stessa proposta, sia Bersani che noi diciamo va fatto un accordo tra tutte le forze che sono d'accordo a battere Berlusconi e a difendere la Costituzione, e lui lo fa dalla sua posizione e noi lo facciamo dalla nostra, ma queste sono cose pubbliche. In questo senso non c'è ancora stata nessuna riunione che abbia visto la riunione di questo fronte. Spero che ci sia nel più breve tempo possibile, perché io spero che Berlusconi se ne vada a casa il prima possibile.
Vabbè, ma questo qua è una, come dire, un'aspirazione comune, diciamo, nel campo del centro-sinistra e anche della sinistra. Però io voglio capire concretamente questo accordo con il Partito Democratico, come si poi alla fine, quando si fanno le liste, quando ci sarà da decidere l'apparentamento o no, come si traduce?
Beh, vista la legge elettorale, nel caso in cui arriviamo a costruire questo fronte democratico, ci sarà una serie di di forze politiche, il PD, l'Italia dei Valori, Sinistra e Libertà, non so chi altri, e la Federazione della Sinistra, che concorreranno nello stesso schieramento.
Dunque, ma di questo avete già parlato?
Beh, no, questo è l'esito della proposta della costruzione del Fronte Democratico.
Veramente Bersani non è che parla di Fronte Democratico, parla di Nuovo Ulivo, è un'altra cosa.
No. Mi stupisce che lei mi faccia questa obiezione. Bersani ha detto due cose.
Sì, uno ha un detto, governo provvisorio, vabbè, per rifare la legge elettorale, breve.
No, Bersani ha detto, noi vogliamo costruire il nuovo Ulivo che governa il paese. E noi abbiamo detto, a noi questo nuovo Ulivo non ci interessa.
Sì.
Perché, detta in una battuta, noi siamo per abrogare la legge 30 e loro no.
Va bene.
Detto questo, con questo nuovo Ulivo, Bersani ha detto il nuovo Ulivo deve proporre la costruzione di un fronte democratico per essere sicuri di batterlo Berlusconi se si va a votare con questa legge. E noi abbiamo detto noi siamo d'accordo a far parte di questo fronte democratico. Quindi diciamo così, una cosa molto semplice, la sinistra si allea con il nuovo Ulivo per sconfiggere Berlusconi. Dopodiché io non vedo le condizioni per governare.
Per entrare al governo, eccetera, per entrare nel governo è un altro discorso. Questo l'ho capito, anche se è molto complicato spiegarlo, secondo me. Cioè, voi sareste
e non è colpa mia se la legge elettorale è una schifezza che obbliga a mettere assieme cose che normalmente con una legge
dunque proporzionale... la vostra non andrebbero insieme. La vostra aspirazione è quella di far parte, diciamo, del cartello elettorale per vincere e battere Berlusconi con il vostro simbolo, Federazione della Sinistra, eccetera, eccetera. Dunque prendere deputati, se mai naturalmente questa coalizione dovesse vincere, e poi non entrare al governo. Questo è il vostro obiettivo?
Sostanzialmente sì.
Ma questo...
attenzione, per fare le cose che ci siamo detti,
no,
cioè,
vabbè, certo.
Mantenere la Costituzione,
vabbè, sì,
fare delle misure di giustizia sociale. Bersani parla finalmente di tassazione delle rendite avanti, sono tutte cose per cui noi ci siamo battuti a lungo anche negli anni scorsi, e quindi questo è assolutamente bene. Bene, certo, se arriva da votare l'Afghanistan, la guerra in Afghanistan, noi non gli votiamo certo a favore, perché...
c'è il rischio che poi voi potete essere decisivi in Parlamento, ma comunque io credo anche che ci siano molte...
Secondo me questa cosa qua no, sa perché? Perché il vero problema c'è sempre al Senato. Essendo che si andrà a votare con tre poli,
sì,
perché l'UDC comunque si presenta.
Vabbè, questo poi vediamo come si presenta, con chi,
ma
oppure da soli.
Sono disponibile a scommetterci. Lei vedrà che al Senato, per come è fatta sta schifezza di legge elettorale, non ci sarà nessuno che avrà la maggioranza.
Senta, ma lei dunque starebbe nello stesso cartello elettorale dell'UDC?
Direi di no, perché penso proprio che l'UDC si presenti alle elezioni col proprio simbolo, con un proprio schieramento, diciamo, così,
okay,
che non so se sarà da sola, o con Fini o con Rutelli, okay, questo lo vedremo,
certo,
però Casini mi sembra molto chiaro nel dire che lui fa il centro e continuerà a fare il centro.
Dunque il suo schema ideale è che sempre con questa legge elettorale ci sia Partito Democratico, Sinistra e Libertà, Italia dei Valori come simboli, Partito Democratico,
sì,
Sinistra e Italia dei Valori, Federazione della Sinistra. Punto.
No, poi non lo so, io i Verdi, i socialisti, diciamo...
Va bene, insomma, comunque potrebbero essere tutti dentro Sinistra Libertà o dentro il Partito Democratico. Diciamo, i quattro raggruppamenti, i quattro partiti principali, PD, Sinistra Libertà, IDV e Federazione della Sinistra, giusto?
Benissimo.
Ma voi avete questo schema qui, ne avete parlato con Bersani, lui è d'accordo?
Le ripeto, Bersani ha avanzato pubblicamente una proposta politica e noi abbiamo detto che eravamo d'accordo su quella proposta politica. Quella proposta, se realizzata, porta alla cosa che lei ha appena riassunto brillantemente. E quindi spero che Bersani convochi nei prossimi giorni una riunione in cui convocherà tutti e dirà: allora il PD propone questo, chi è d'accordo? E noi alzeremo la mano dicendo: benissimo, costruiamo questo fronte democratico.
A parte che, come lei sa bene, Bersani ha anche detto che Di Pietro e Bendola devono accettare un accordo con l'UDC, per cui la situazione è molto complessa. Abbiamo la pubblicità, torno subito da lei perché voglio parlare della questione di Piccioni. 800 24 00 24. Lei dunque ribadisce: noi non abbiamo fatto nessun accordo, è una balla pazzesca che saremo presenti all'interno delle liste del Partito Democratico.
Gallo Maroni apre inchiesta. Giorno di scuola per la metà degli studenti italiani, ministro Gelmini, protesta scontata al centro diritto a scuola di qualità. Berlusconi avanti fino al 2013, legge elettorale non cambia, Nucara pronto il gruppo di responsabilità per appoggiare il governo. Esplode violenza nel Kashmir dopo le minacce del pastore americano che voleva bruciare il Corano, assaltata scuola cristiana. sequestrato un imprenditore nel napoletano, chiesto un riscatto di 5 milioni, in molti lati oscuri indaga l'antimafia. Nasce sull'aereo e la madre lo butta nel cestino del bagno. Succede all'aeroporto di Manila, ora tutti vogliono adottare il bimbo vivo, per miracolo a trovarlo, gli addetti alle pulizie.
Eccoci qua alle 20:01, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Allora, signor Ferrero, senta, lei ha smentito che Francesco Piccioni, ex terrorista che non si è mai pentito, che credo sia ancora in regime di semilibertà, entrerà a far parte del suo staff, giusto?
Sì.
Chi è che l'aveva scritto? Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, se non sbaglio, no?
Sì.
Si è molto arrabbiato.
Era l'articolo in cui c'erano anche le falsità sull'accordo con Bersani, evidentemente quello non era un articolo fortunato. O forse c'è qualcuno che o non parla mai dei comunisti o se ne parla per raccontare delle balle, diciamo. Questo è un po' un
problema. Sa, nel mondo del giornalismo ci sono le indiscrezioni, qualcuno deve aver raccontato alla collega queste cose, che l'ha riportate. Il mondo del giornalismo politico in particolare è fatto anche di voci che circolano, no?
Beh sì, è anche fatto del fatto che si alza il telefono e si chiede,
forse
no?
Si
che
chiede
dice?
Qualche volta
verifica delle fonti,
qualche volta succede, sarebbe, ma... qualche volta succede il giorno dopo, perché così
però sa come le notizie quando iniziano circolare, sì, anche se sono smentite, come diceva qualcuno, una notizia smentita è una notizia data due volte. Il rischio è semplicemente che non si sa più dove è la verità. In questo io trovo un fattore immorale che oramai caratterizza un po' il giornalismo italiano, perché le porcherie su Boffo, quelle su Fini, insomma, qua siamo.
Vabbè, adesso non facciamo paragoni tra un articolo scritto da Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera, che avrà avuto le sue fonti, con un altro tipo di campagna giornalistica, che sono due cose completamente diverse.
Vabbè, diciamo che stiamo discutendo da una settimana se la federazione della sinistra sta nelle liste del PD, che francamente mi sembra un modo per fare disinformazione degno della Pravda, insomma.
Ma è successo che alcune persone, per esempio i radicali, si sono fatti candidare all'interno delle liste del PD, cioè non è uno scandalo?
Ma
cioè...
no, nessuno dice che è uno scandalo, dico che...
che la storia è falsa, che non ha fondamento. Lei non ne ha mai parlato di questa vicenda, mai con Bersani, con nessun dirigente del Partito Democratico?
Ma non
mai.
Esiste, perché le differenze che ci sono tra di noi sono così significative che non ha nessun senso questa cosa. Non
a, me stupisce che lei dice le differenze sono così significative, però poi vuole far parte dello stesso cartello elettorale. Questo francamente mi stupisce, per battere Berlusconi.
No,
sì, ho
guardi,
capito, però per battere...
lo schema è quello del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, vedeva assieme i comunisti e i monarchici contro il fascismo.
Vabbè, ma scusi Ferrero, ma non siamo mica di fronte al fascismo.
C'è un problema
qui
di manomissione della Costituzione, che Berlusconi ogni 3x2 tira fuori, di mettere la mordacchia alla magistratura, di cercare di influenzare, come sentiamo dei telegiornali di Minzolini, l'informazione in un modo pazzesco, possedendo una parte delle televisioni e controllando le
è necessario fare il CLN. È necessario fare il CLN.
Sì, e dall'altra ci abbiamo Marchionne che vuole demolire il contratto nazionale.
Un attimo, Nucara, sentiamo.
Non vendere la pelle dell'orso se non l'hai prima ammazzato, quindi sono sempre per mia natura molto cauto, però posso dire, sono entrato in un modo, esco più ottimista di quando sono entrato.
Nei 20 non ci sarà nessun deputato prestato dal PDL, una precisazione che ha fatto subito scattare il pallottoliere, perché a quel numero non si
arriva. Arrivano i nostri, il soccorso del PRI. Certo, è incredibile la politica italiana, se Berlusconi si deve affidare a Francesco Nucara per risolvere i problemi che riguardano i numeri alla Camera, un vecchio signore repubblicano che ne ha vissute di tutti i colori dal punto di vista politico. La vicenda di Piccioni, io però Ferrero le voglio fare una domanda, siccome mi sono andato a spulciare un po' di cose. Piccioni credo che l'abbia intervistato per il suo libro, ha fatto la prefazione, non so che cosa, è un suo amico, perché ognuno si sceglie amici in base alle proprie sensibilità e alle proprie e ad altre cose. Vedo però che la intervisterà, credo, nel corso di una festa locale della Federazione della Sinistra. Non solo, modererà un dibattito sempre all'interno della festa invece nazionale della Federazione della Sinistra, il 20 settembre a Roma. Ora
dice Piccioni. Sì, mi ha intervistato lunedì scorso, se non vado errato, a Modena, vicino a Modena.
E sì. Poi ha scritto la prefazione del suo libro, oppure ha coordinato l'ultimo suo libro?
No, quel libro l'ho scritto io.
Lui non ha contribuito a questo libro.
Lui ha contribuito, come hanno contribuito tanti altri a cui ho chiesto delle cose, perché Piccioni fa il giornalista del Manifesto da anni.
Sì.
Piccioni, va detto agli ascoltatori, ha fatto 24 anni di galera, è uscito di galera, ha finito di scontare.
Non è ancora in semilibertà?
Fa il giornalista al Manifesto.
Non è in semilibertà ancora? Mi sembra che sia ancora in semilibertà, se non sbaglio.
Non credo, però adesso questo...
Meglio controllare.
Non mi sembra, ma insomma, in ogni caso, ha fatto 24 anni di galera, fa il giornalista al Manifesto. È un giornalista che parla con esponenti sindacali di Confindustria.
Sì, si occupa di politica, di economia.
Si occupa
sì.
di sindacale e di economia. E quindi è una persona con cui ho rapporti normali e quotidiani. In più...
Sì.
È un mio amico, obiettivamente è così, io non capisco il problema. Questo non vuol dire che Piccioni abbia un ruolo di direzione o di responsabilità o di coordinamento o quant'altro dentro di Fondazione Comunista, punto.
Allora io
e quello... mi sembra, aggiungo, sì. essendo che abbiamo gente che è stata condannata come Piccioni, che sta in Parlamento, che sta nelle associazioni dappertutto, io non capisco perché si solleva un caso di questo tipo.
Beh, però Ferrero, prima ne parlavamo anche con Telese, io lo sollevo questo caso per un semplice motivo. Io adesso non so se abbia finito di scontare la sua pena, se sia con il regime di semilibertà, dalle cose che ho letto
a me risulta che abbia finito.
Sì, no, questo può darsi. Dopo aver trascorso 16 anni di detenzione, 14 dei quali regime speciale, dal 99 sconta il resto della pena in regime di semilibertà. Ora può darsi che sono trascorsi 11 anni dal 99, può darsi che questo regime di semilibertà sia finito, ma non è nemmeno questo il punto. Io credo che persone come Piccioni, da quello che ho letto, perché ho letto degli stralci del libro di Bianconi, altre cose scritte, secondo me terrificanti, scritte e dette dallo stesso Piccioni nel passato, ma non nemmeno troppo lontano, io credo che meno hanno a che fare con i partiti politici, con le istituzioni, meglio è. Ora, portare Piccioni a coordinare un dibattito pubblico credo sia sbagliato, poi può fare il giornalista, può fare quello che vuole, però meno contatti hanno con le istituzioni, credo che sia meglio, o no?
Guardi, allora, intanto qui non stiamo parlando di istituzioni e le ripeto, ci sono altre persone che hanno avuto condanne simili a quelle di Piccioni che stanno nel Parlamento italiano. Sui partiti, Piccioni come giornalista, che io ricordi, ha coordinato dibattiti anche negli anni scorsi e da più anni, io infatti credo di averlo incontrato per la prima volta ad un dibattito.
Sì.
E quindi in questo senso mi sembra un po' sospetto il fatto che venga fuori sto cancan oggi, quando non c'è nessuno che dice né Piccioni va a fare il parlamentare, né Piccioni fa il responsabile di chissà che cosa Rifondazione Comunista. È una persona con cui ci sono rapporti normali perché c'ha la sua professionalità, le cose che fa e si discute avanti. Ripeto, inoltre io Piccioni lo conosco da alcuni anni e ho un rapporto con lui personale.
Sì, no, ma questo è un altro discorso.
Questo non c'entra niente con...
Non c'entra nulla. Però, insomma, il fatto che sia un ex terrorista, d'accordo, non si è mai pentito.
Però, su questo le posso dire una cosa?
Sì, mi dica.
Il pentirsi era un meccanismo anche giuridico.
No, ma non parlo del meccanismo giuridico.
Se invece lei vuol discutere,
ha spesso rivendicato la sua esperienza.
Giuste o sbagliate le scelte fatte da terrorista,
sì.
Allora lei lo invita in trasmissione e gli chiede che cosa ne pensa, perché io ne ho sentiti di giudizi sul terrorismo da Piccioni,
sì.
come di un errore politico grave, grave. Quindi, però, questo diciamo perché il pentitismo è stato un fenomeno in cui qualcuno parlava e in cambio aveva degli sconti.
Sì,
di
sì,
pena.
No, ma non deve essere.
Questa è un'altra cosa.
Sì.
Se invece discutiamo sul piano della politica, io devo dire, tutte le volte che ho discusso con Piccioni, non ho mai trovato una difesa del terrorismo.
Sì, a livello pubblico,
in
a livello,
nessun modo.
Può darsi che.
No,
privato...
no, ma anche a livello. Vabbè, insomma, ripeto, lo inviti in trasmissione e glielo chiede, visto
sì,
che
sì,
quello,
no, sì.
il suo debito con la giustizia in senso stretto l'ha pagato,
sì.
e lei intervisti Piccioni e gli chiede che cosa pensa e Piccioni glielo dirà.
Comunque non diventerà il suo portavoce?
No.
Grazie, buona serata.
Prego, arrivederci.
Siamo qui 20:12, 800 24 00 24, Marco, provincia di Como, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dica.
Io intervenivo sul discorso del sindaco che ha messo il simbolo della Lega, diciamo pure, no?
Sì.
all'interno della scuola, e Telese che si scandalizzava di questo fatto dicendo che chi ricorre a questi simboli insomma sbaglia e quant'altro. Beh, io volevo dire che nessuno l'ha mai fatto. Io vorrei far sempre semplicemente notare che la sinistra negli ultimi 30 anni è stata maestra nell'utilizzo di simboli o nomi dedicati a pseudo eroi dell'estero, se non che se solo legati al simbolo della falce del martello. Le città italiane sono piene di vie, di piazze dedicate a eroi della cosiddetta sinistra mondiale e nessuno ha mai sollevato alcuna obiezione, addirittura vie dedicate, non so, al grande statista Togliatti che andava a braccetto con uno dei più grandi dittatori che la storia abbia mai visto, un certo Stalin.
Sì, Marco, per carità, io questa critica la posso anche capire. Lei dice ci sono, o comunque comprendere, ci sono delle vie dedicate a Togliatti nella scuola italiana, i professori,
ma anche nelle scuole, le scuole italiane dedicate a personaggi della sinistra.
Sì, d'accordo, certo Marco, e poi i professori spesso fanno anche della propaganda di sinistra all'interno delle scuole, siamo d'accordo Marco, abbiamo sempre denunciato queste cose e sempre le denunceremo, però creare delle strutture scolastiche a mo' di sezione di partito, francamente questo mi sembra
sono
sbagliato.
Sono d'accordo con lei.
Basta, poi non facciamo sempre il gioco, però anche quegli altri hanno fatto così, la sinistra ha dominato la scuola italiana.
Non sono d'accordo con l'utilizzo del simbolo della Lega all'esterno.
E allora,
basta questo,
però
non bisogna sempre fare i paragoni.
Deve ricordare anche queste cose, e anche quando dice che lui sputerebbe in faccia a chi utilizza i bambini per fini propagandistici.
Ma quella è un'esagerazione, quella è un'esagerazione.
Anche lui deve ricordarsi che la sinistra, quando c'è stato il discorso della riforma scolastica nelle scuole elementari, riforma scolastica voluta dal ministro Gelmini, la sinistra cosa ha fatto? Ha portato in piazza i bambini, li metteva davanti agli istituti con i cartelli in mano, noi scioperiamo e per slogan che...
Appunto perché c'è stato questo e la destra l'ha denunciato, che adesso bisogna comunque mettere in evidenza il fatto che la Lega in una scuola frequentata da bambini mette un simbolo che riguarda il suo partito.
Ecco, ma però Telese, quando dice io sputerei in faccia a chi fa un uso improprio dei bambini, dovrebbe guardarsi allo specchio.
Ma lui non è mai andato in piazza con suo figlio per una manifestazione politica, da quello che io so. Piero da Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, una premessa veloce. C'ho un ritorno però.
No, io sento benissimo, dica pure.
Benissimo. Una precisazione prima dell'intervento che era sempre sulla scuola più o meno leghista. Ho sentito prima quell'intervento abbastanza allucinante di quel signore che parlava di Forconi.
Sì.
Ecco, volevo precisare che nessuno ha mai parlato di 20 milioni di fucili, ma di 20 milioni di persone in piazza.
Ma infatti io questo ricordavo.
Ma soprattutto
poi
sul fatto che commentando questo, se lei l'ha detto questo, commentando questo la radio 24, non so se lei o un suo ospite, l'altro giorno hanno detto che ricordava invece i 20 milioni di baionette dei mussoliniani a memoria. Ecco, volevo precisare, i milioni di baionette erano 8, non 20, allora se fate questi rapporti cercate di essere un attimo precisi. Detto questo, volevo parlare invece della faccenda della scuola, per cercare di...
Sì, un attimo solo Piero, qui alla 7, durante il telegiornale di Mentana, Bruno Vespa e Giovanni Floris insieme.
Abbiamo provato, però va bene che partiamo domani, l'importante è partire.
C'era il rischio di non partire, no?
No, il contrario, è bello partire.
È bello partire. E un'altra domanda per tutte e due molto breve. E secondo voi si sono accorti solo quest'estate che non c'era l'informazione dei talk show e perché non c'era la politica e la politica era quest'estate molto forte, o sarebbe giusto sempre che andassero?
Insomma, io credo che non è possibile, anche per ragioni contrattuali non è possibile andare in onda tutto l'anno, no? Perché noi non abbiamo dei dipendenti, abbiamo delle persone, noi siamo un circo che apre le tende il primo settembre.
Si parla dell'informazione assente in estate. Ma siamo già al 13 settembre e andiamo col traffico.
È possibile avere la copia controfirmata del contratto, sì o no?
Signor Gabriele?
Pronto, buonasera, Gabriele da Milano.
Con chi sta litigando al telefono, mi scusi?
Con la Edison, una società maledetta.
No, fermo!
Chiedo scusa.
No, fermo, sennò altrimenti arriva...
Uno di quelli come le compagnie telefoniche che ti trovi le linee con i contratti cambiati a tua insaputa.
E che sta dicendo? Con chi sta parlando? Come fa a parlare adesso con me e poi con l'azienda?
Mi passano il cellulare, mi lasciano col telefono di casa. Ecco, mi dicono sulla loro lettera che c'ho la PES, la fornitura da 2 mesi, perché hanno ricevuto copia del contratto firmato, della cosa che a proposito di contratto, sto chiedendo, mi mandate via fax?
Ma lei è...
voglio vedere la mia firma.
Lei è infuriato.
C'ho la bile in bocca.
Lo so, ma infatti lo...
Non era per questo che l'avevo chiamato.
Perché cosa allora?
No, c'ha ragione anche lei. No, avevo chiamato perché mi aveva fatto specie, come tutti i messaggi che avete ricevuto. Secondo me quella mente arguta di, come si dice, di Telese sta facendo proprio fuori dai bordi, sta diventando sempre più maleducato. Mi è spiaciuto anche sentire che, per quanto possa essere d'accordo con Telese, un ospite, il sindaco, chi che sia, di una città che si rende disponibile a un'intervista sapendo che verrà
insultato. Ma guardi, qui questa è una trasmissione particolare, lo sa Gabriele, si possono dire anche delle parolacce o delle parole che ritroviamo nella vita di tutti i giorni.
Non mi fanno specie, mi fa specie che però Telese, un giornalista, nella sua trasmissione di Cruciani, perché non lo fa onda su onda lì a...
In onda, quella onda su onda è un'altra cosa, onda su onda è una canzone.
No, ma non dica stronzati qua. Sembra Dio in terra che dice quello di non dire cazzate.
Ho capito, Gabriele, ripeto, si prende delle libertà qui perché sa di potersene prendere. Punto. Andiamo alla sostanza. Il sindaco di Adro...
La sostanza è il simbolo, da quello che ho capito io, e ho fatto il paragone con Milano. Milano cosa c'ha? Lo scudo lì con la cosa crociata, la croce
rossa. Ma non è la stessa cosa, Gabriele. Quello scudo...
quello che ha detto, che credo di aver capito io, non è una cosa che hanno imposto. Anche al comune loro c'hanno quel simbolo. Si vede che Adro avrà quel simbolo sparso in giro come per noi.
No, Gabriele, ma quello è il simbolo della Lega e non c'entra, non è il simbolo
della Lega, è il guerriero lì, San Giussano lì,
no, è quello, adesso è diventato quello da un po' di tempo.
È logico che è paro quello della Lega, lo sappiamo,
appunto, cioè, allora,
bisogna scappare da queste cose qua.
Però... non bisogna essere ipocriti, no, e quello è il simbolo della Lega, hanno fatto un'operazione che è anche un'operazione di marketing politico,
diciamo,
di comunicazione.
È una cosa che l'hanno fatta coincidere, poteva magari essere evitata, ma non è una cosa fatta di sana pianta. Se già sul comune...
che significa non è una cosa fatta di sana... è una cosa
sul comune hanno quel simbolo, per dire, che è lì dal 1600, quello che
ho capito. Allora, scusi un attimo, Gabriele, il punto è questo: hanno messo quel simbolo là pure sui banchi di scuola. La scuola è intitolata Gianfranco Miglio. All'inaugurazione c'era un deputato bravo della Lega che si chiama Caparini, che è anche un maratoneta, eccetera. Ma insomma, di che parliamo? È evidente che c'è il timbro della Lega su quella scuola e si discute.
È una conquista di un pezzo di territorio, secondo loro.
Ho capito.
Però ripeto, che ha fatto specie, lui doveva dire è simbolo della Lega, siamo orgogliosi, l'abbiamo messo.
Si nascondeva dietro la storia, quella nostra tradizione, eccetera.
È giusto che l'abbia fatto presente, perché non è che è una cosa.
Sì, d'accordo, Gabriele. No, ma Gabriele, il punto, d'accordo, però a me va benissimo tutto. Però non bisogna nascondersi dietro la storia, quel simbolo lì, il sole che ricorda quello. È il simbolo della Lega. L'hai messo perché è il simbolo della Lega, perché rivendichi il fatto di aver fatto quella scuola in un anno, benissimo, con un finanziamento privato, senza soldi pubblici. A me sta benissimo tutto. Basta non essere ipocriti. Come credo non lo sia stato Giorgio Stracquadanio. Buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Bene, con altrettanta assenza di ipocrisia,
sì?
Le annuncio che cercherò di farmi pagare il mutuo da Repubblica.
Perché? Che è successo a Repubblica? Repubblica.it?
Perché
hanno fatto?
Nel titolo hanno messo delle virgolette che dovevano risparmiarsi.
Allora, vediamo subito, ci vado. Repubblica... Allora, la frase di oggi di Stracquadanio, Klaus Davi, è diventata uno degli argomenti del giorno. Lei non l'ha fatto apposta, immagino, no? O sì?
No, assolutamente. Oggi avevo impegni molto più rilevanti.
Stracquadanio e le deputate, lecito usare il corpo per la carriera.
Adesso l'hanno cambiato. Lecito prostituirsi.
Lecito prostituirsi.
Io prostituirsi è una parola che non ho usato.
Allora, le frasi gliele leggo come vengono riportate, per esempio, da un sito come Affari Italiani. Vediamo se sono corrette. È assolutamente legittimo che per fare carriera ognuno di noi utilizzi quello che ha, l'intelligenza o la bellezza che siano. È invece sbagliato pensare che chi è dotato di un bel corpo sia necessariamente un cretino. Oggi la politica, anche una dimensione pubblica, ci si presenta anche fisicamente agli elettori. Dire il contrario è stupido moralismo. È così? Corretto?
Sottoscrivo, l'ho detto,
l'ha detto,
lo
dunque,
riaffermo.
Questo è l'originale.
Prostituirsi non c'è scritto.
Non c'è scritto, era la domanda, no?
Sì.
se anche una deputata o un deputato facessero coming out e ammettessero di essersi venduti per fare carriera o per un posto in lizza, che però significa prostituirsi, fondamentalmente, non sarebbe una ragione sufficiente.
Alla domanda, la domanda era: dovrebbero dimettersi? La risposta è no.
La risposta non sarebbe una ragione sufficiente per lasciare la Camera o il Senato. Anche altri siti titolano legittimo prostituirsi se si vuole fare carriera. Straquadanio, due punti, legittimo prostituirsi se si vuole fare carriera. Ora, questo qua lei l'ha affermato o no, Straquadanio? Mettiamoci d'accordo.
No, questa frase non l'ho detta.
Cioè lei non ha detto è legittimo prostituirsi se si vuole fare carriera.
Se si vuole fare carriera, no. Alla domanda, se uno ammettesse di averlo fatto, dovrebbe dimettersi? La stata risposta è stata no.
E io infatti ho detto a un ascoltatore prima, che mi rimproverava per la risposta che avevo dato, secondo me se uno facesse coming out, penso che sia impossibile che succeda, comunque se uno dovesse fare coming out su una cosa del genere, non è che per forza si dovrebbe dimettere, su questo sono anche d'accordo.
Ma infatti.
Perché c'è tanta discussione intorno a questa cosa? Semplicemente per un misunderstanding, per un'interpretazione sbagliata? No.
No.
Perché cosa?
Perché c'è da tempo una polemica rinfocolata da una infame, non uso questa parola a caso, affermazione della collega Angela Napoli.
Io infame addirittura.
Della collega Contini, e dove si è accusato genericamente qualcuno di aver avuto la candidatura e l'elezione in Parlamento grazie al fatto che si era prostituiti.
Allora, in realtà poi come lei sa, poi la Napoli anche qui ai nostri microfoni ha detto di non
ha chiesto scusa.
Sì, ha chiesto scusa, ha detto di non poter
fare. Era doppia l'ipocrisia. Perché se uno rivolge un'accusa di questo tipo ha il dovere di dire chi è stato a fare questa cosa. Non si può continuare a spargere guano sulle donne che sono state elette in questa legislatura, come da tempo tanti fanno, e poi chiedere scusa perché ormai il danno lo si è fatto. C'è una perfetta dichiarazione oggi di Manuela Repetti dove mette proprio bene in evidenza come questo sia un comportamento appunto infame da parte di alcune colleghe nei confronti
però,
di altre
insomma,
colleghe.
Anche qui, come lei nega di aver fatto quell'affermazione, anche la stessa Napoli, e si tratta sempre di interviste a Klaus Condicio, anche la stessa Napoli nega di aver detto quelle cose lì. Comunque, adesso io...
No, ha chiesto scusa.
No, prima nega, dice... Non è
parlare con me, dice che sono io aver detto delle cose che sono terribili nei confronti delle donne e quindi in qualche modo nel negare riafferma.
Allora io voglio capire una cosa, lei pensa che sia legittimo vendere il proprio corpo per fare carriera dal punto di vista politico? Parliamo della politica,
no,
perché di questo si parla.
No, di nessuna parte penso che sia allora legittimo vuol dire che la legge lo vieta?
No, quello non lo vieta naturalmente.
No, auspicabile. Cioè legittimo non è un qualcosa che la morale non ha legittimazione, no? L'etica è una
cioè non è condannabile allora, non è condannabile una persona che per farsi candidare vende il proprio corpo.
Non deve dimettersi dalla carica
no,
che
non
ha,
deve dimettersi,
non deve dimettersi dalla posizione che ha. Se uno fa carriera nel giornalismo, fa carriera nell'impresa, anche attraverso una relazione di carattere sessuale,
e succede.
Dopo, e succede. Oh, ecco.
Sì. Succede.
C'è qualcuno che dice succede
nel giornalismo, nelle imprese.
Succede da Adamo ed Eva, forse?
Sì, come no. Certo.
Ecco, che c'è una dimensione corporale nella vita,
nelle relazioni, nella carriera.
Nelle
assolutamente.
Relazioni, nella carriera. E tra l'altro, la cosa che più mi colpisce.
No, e allora trasferiamo questa cosa
contro chi offrirebbe il corpo e non contro chi offrirebbe il posto.
No, certo.
In caso mai, se io dovessi moraleggiare, cosa che non mi piace e non faccio mai,
no, si moraleggia,
lo farei contro chi offre il posto.
Si moraleggia anche contro chi offre il posto, non solo.
Dopo, in seconda battuta, in primo luogo si prende di mira, in questo caso, le donne.
Comunque,
perché
trasferendo alla politica, la cosa?
Trasferendo alla politica, a non me non interessa quello che fanno le persone a casa loro e nel loro letto. Tutto
cioè se
qua.
Ottengono un posto in Parlamento grazie a questa legge per aver venduto il proprio corpo, a lei non interessa, non pensa che sia un problema.
La legge?
No, vabbè, grazie alla legge, perché c'è la questione della legge.
Perché alle europee non è stata fatta la stessa accusa.
È vero che alle europee è stata fatta la stessa accusa.
Ci sono le preferenze alle europee.
Bisognava prendere
di che parliamo?
No, ma lasciamo perdere la legge elettorale.
Esatto, la legge
era un inciso, diciamo che questa legge elettorale favorisce, potrebbe favorire.
Inciso, non è vero.
Potrebbe favorire.
No, ma guardi, la storia è vecchia come il mondo.
E prescinde dalla legge elettorale.
Un ex presidente della Camera veniva accusata di aver distrutto una famiglia.
utilizzando la sua avvenenza, e lei sa a chi mi riferisco. E parliamo di un mondo che era all'opposto del mondo, certo, del DL, certo, dal punto di vista politico. Eppure non bisogna moraleggiare neanche in quel caso, perché qui parliamo di fatti, di relazioni, di vita privata, che devono avere il rigoroso rispetto della, dell'uscio di casa. Cioè,
detto questo, pensa che lei oggi... Sì, d'accordo, però se diventa un fenomeno si può anche analizzare, si può anche guardare dentro...
Lo diventa se la dimensione...
Secondo lei non c'è una dimensione significativa nel Parlamento attuale di oggi?
Non è un fenomeno, no. È perché ci sarebbe una dimensione significativa di persone che hanno avuto... vantaggi usando il loro corpo.
È una domanda.
E allora bisogna fare i nomi.
No, ma è una...
Lei li fa, Cruciani?
No, perché non lo so. Non li faccio. Siccome di questo argomento si parla, lei non conosce i nomi, non sa dunque, non sa dire se una. Se
quindi c'è qualcuno che ha lanciato un'accusa infame, sì, e che ha ripreso altre infamie di questo tipo. Questo qui volevo solo sottolineare come l'infamia sta in chi dice, perché come dice l'Evangelo, la malizia è nell'occhio di chi guarda.
Allora le leggo dopo la borsa, se lei ha ancora qualche minuto, l'elenco delle cose che hanno detto su di lei da quando ha rilasciato questa intervista. Siamo qui dopo questa interruzione con Giorgio Stracquadanio, deputato del PDL e animatore del sito Il Predellino, come sapete, perché le sue affermazioni di oggi stanno facendo discutere. Le leggo, Stracquadanio, alcune delle agenzie le ha lette sulle sue dichiarazioni. Sì. Borghesi, Italia dei Valori, da Stracquadanio, parole da Pappone. C'è un problema etico nel PDL. Lorenzin, PDL, dissento da Stracquadanio, rischio credibilità. Lorenzin, sbagliata provocazione di Stracquadanio sulle donne. Saltamartini, parole Stracquadanio, diseguitive per i giovani, sempre PDL. È messaggio per i giovani, dice sempre Saltamartini. Mura, IDV, da Stracquadanio, provocazione inaccettabile. Di Biagio, parole Stracquadanio sia spia di pressappocaggine, poi ancora, vabbè, ignobili, la SBAI che è di Futura Libertà, aberranti affermazioni di Stracquadanio, Angelilli che è del PDL, eurodeputata, da Stracquadanio volgarità, ora si scusi, Concia, PD, Stracquadanio ha messo corpo o intelligenza per essere eletto, De Magistris, Stracquadanio cialtrone, Velo, Partito Democratico, da Stracquadanio parole stomachevoli, Serracchiani, vertici partito, smentiscano Stracquadanio. E devo dire, Stracquadanio, lei dice anche a un certo punto in tutte queste dichiarazioni della giornata che anche nel Partito Democratico si usano le donne del Partito Democratico usano il corpo in politica. A questo punto però faccia i nomi, dato che ha accusato il Partito Democratico.
No, ho detto che questa polemica ha attraversato anche il PD. Non ho detto che...
questo è il titolo dell'Ansa, il titolo dell'Ansa è Stracquadanio, anche donne PD usano corpo in politica. Titolo sbagliato?
Usano corpo in politica, nel senso che valorizzano se stesse anche sotto il piano estetico. E questo non è sbagliato. Io non capisco perché l'uso del corpo deve essere per forza il darla via. Scusi il francesismo.
No,
perché c'è un pregiudizio. E mi stupisce, per esempio, che mi venga una obiezione moralistica dalla Paola Concia, mi stupisce che sia venuta da Franco Grillini. Cioè tutto il mondo che ha teorizzato negli anni 70, negli anni 80, la libertà sessuale fino al limite della sfrenatezza dei costumi, oggi di fronte alla sola evocazione della parola corpo assume riflessi moralistici intollerabili, perché come al solito poi si rivela una doppia moralità che è tipica degli ipocriti e dei moralisti senza moralità, perché allora ci sarebbe una libertà di comportamento privata e una finzione nel comportamento pubblico, perché io non ci trovo nulla di sconvolgente. Se lei si fa la barba la mattina?
Beh, poche volte. Me la faccio crescere troppo, poi dopo un po' la faccio.
Fa crescere troppo perché le dà fastidio farsela?
No, perché ogni tanto mi piaccio con la barba, ogni tanto mi piaccio.
Si sente un po' più, come dire,
gradevole,
si piace di più in un altro modo.
Esatto. Appunto,
quindi si rende gradevole lasciandosela crescere. Io invece, se me la lascio crescere, sembro scappato di casa e me la taglio.
Sì.
E cerco di vestirmi con i pantaloni con la piega invece che con i pantaloni ciancicati.
Sì.
E metto una cravatta che sia coordinata con la giacca e con la camicia piuttosto che mettere la cacofonia dei colori. Tutto questo, di che si parla?
Stiamo parlando del corpo.
E perché le donne si truccano? E perché gli uomini uomini si abbronzano? E perché andiamo in palestra? E perché curiamo il corpo con anche ossessione di diete, cure, massaggi.
Dunque non è assurdo, dice lei, non è assurdo, dice lei, che il corpo faccia parte della...
Come siamo fatti di corpo e di pensiero e sono uniti, dirlo non è, non mi pare di aver leso la maestà di nessuno, né di aver insultato chi che sia.
Però lei ha detto anche ognuno usa quello che ha, anche il proprio corpo, per fare politica. Però lei non intendeva solamente,
non è vero,
lei non intendeva
era
solamente
una constatazione.
Sì, d'accordo, però lei non intendeva solamente truccarsi, lei intendeva anche qualcos'altro, diciamo la verità. Ma per carità,
essere seduttivi, essere avvenenti,
darla o darlo, darla o darlo,
siamo in grado di saperlo? O dobbiamo lasciare questa dimensione alla riservatezza delle decisioni di ciascuno e alla coscienza di ciascuno, che facciano di quello che nella vita facciano quello di cui si sentono liberi di fare, o no?
Non la scandalizza che si usi il corpo in politica?
Non mi scandalizza che si usi il corpo nella vita, non so perché la politica deve
essere estranea alla vita. Estranea alla vita.
È estranea alla vita.
No, ma io su questo la seguo su questo, non è che...
Sì, appunto, no, ma io la uso, come dire, come sparring partner, diciamo per cui che alzo la palla e spero che lei la schiacci.
No, io la schiaccio,
e
però...
lei fa la stessa cosa con me,
sì, però,
perché alla fine pensiamo la stessa cosa, perché lei lo dice, io lo dico.
No, ma penso che non ci sia scandalo, che se il corpo e la dimensione dell'estetica fanno parte della vita, non vedo perché non debbano fare parte anche della politica. Io su questo...
E lo fanno, ne fanno parte da che mondo è mondo e a ogni latitudine, grazie a Dio, e fino ad arrivare a punti incredibili, per esempio, come dire, quelli che deformano il loro corpo per renderlo gradevole alla vista, chi si allunga, no, il collo,
sì,
attraverso,
certo,
gli anelli,
certo, sì,
oppure,
sì,
quegli orecchini che deformano il lobo, cioè ci sono tradizioni, storie in cui il corpo è centrale nella vita dell'uomo e questo ne fa di noi una come dire, una realtà viva. Invece chi scinde e cancella la corporeità e cerca di diventare pura astrazione, no? Si dice bisogna essere candidati per il merito.
Sì.
Quale merito? Merito di che? E per quante volte i meriti sono valutabili? Allora io dico, in politica l'unico giudice è il popolo che vota.
Sì.
Nella vita il giudice è quello, sempre colui che nel lavoro chi fruisce del servizio o del prodotto che noi
dunque in Parlamento lei non si stupisce se si entra, se c'è un tasso di presenza, donne o uomini che siano, il cui, come dire,
no, io mi stupisco di un'altra cosa, che nel momento in cui ci sono delle donne giovani e carine, devono essere per forza mignotte, scusi l'espressione, da qualunque schieramento siano elette, e che il parlamentare debba essere maschio, grasso e un po', come dire, stropicciato.
Lei come si sente? Lei come si sente? Lei come si sente?
Né grasso, cioè maschio sì, maschio è evidente a tutti,
sì,
però non sono grasso e non sono stropicciato. E cerco di essere molto curato anche per il rispetto che devo a quella istituzione, perché andarci come una patacca sulla camicia non è bello.
E il sito Dagospia titola la sua polemica: Stracquadanio brucia il Corano della virtù per la carriera
solo, ma mi ritrae come Marlene Dietrich,
sì,
che francamente è inquietante anche per me.
Per la carriera prostituirsi si può.
Voglio dire,
però lei questo dice di non averlo sostenuto.
Non ho detto che si può prostituirsi, non ho detto che è legittimo, ma a parte, prostituirsi è un comportamento individuale, so mica io giudicare, io non giudico mai nessuno. Io vorrei che si capisse questo, il mio antimoralismo sta nel fatto che io non do giudizi sui comportamenti dei singoli, ognuno deve essere libero di fare quello che crede di sé. L'unici giudizi che do sono sulla politica. Non riteniamo che sia molto più grave essere eletti per realizzare un programma e poi mancare quell'impegno?
E allora...
cambiare formazione politica o schieramento politico? Io penso che sia più grave.
Se anche
quello sia una forma di prostituzione del pensiero.
E non è la stessa cosa che stanno facendo alcuni deputati del gruppo di responsabilità nazionale che voteranno per Berlusconi?
No, perché
come
siano tutti stati eletti col PDL.
No, 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 alcuni no.
E quali?
Una parte di quelli sì, pare. Altri no. Beh, ancora i nomi non li abbiamo.
Non li sappiamo i nomi.
Non li sappiamo, ma
aspettiamo di dire i nomi. Se dovessimo... Perché anche qua parliamo troppo presto.
No, però pare che ce ne siano 15-16 estranei al PDL. Se dovesse essere così anche così
sarebbe,
dice Nucara.
Una notizia, mi pare impossibile.
E Nucara questo dice. Ce ne sono 3-4 già
estranei al PDL, sì.
Estranei al PDL.
Nelle liste del PDL? No.
Ma forse eletti nella lista del PDL, no, che non hanno votato la fiducia al governo Berlusconi comunque.
Quando?
Le volte in cui...
In una qualche occasione. Perché se no la fiducia, tutti gli eletti nel PDL l'hanno votata. Perché altrimenti se prendessimo per buona questa dovremmo dire che sono stati eletti col PD o con l'Italia dei Valori o con l'UDC.
No, no, certo, perché questi sono i gruppi
Mi
parlamentari.
Mi sentirei di escludere che 20 persone... che sono stati eletti col PD, tra i valori UDC, vengono a far parte di un gruppo di maggioranza.
No, no, questo lo posso dire.
Lo posso escludere in modo tassativo. Magari Nucara si riferisce a qualcuno che da tempo magari aveva smesso di votare la fiducia,
però,
ma
scusi,
eletto sempre con noi.
Leggiamo Repubblica. Governo, Nucara incontra Berlusconi, 20 deputati entreranno in maggioranza. Il segretario del PRI comunica di aver raggiunto le 20 adesioni necessarie per la creazione di un nuovo gruppo a sostegno del governo alla Camera. Non abbiamo avuto bisogno di aiuti dal PDL. Che vuol dire questo?
Non ci sono attuali iscritti del PDL che devono iscriversi a un nuovo gruppo.
Però sono stati eletti comunque nelle file.
Però
del PDL.
La lista che li ha presentati, io ritengo che sia. Nucara è stata eletta nella lista del PDL, tanto per dire, l'unico nome di cui abbiamo la certezza.
Sì, sì, no,
che
certo.
È quello
certo.
Che fa le dichiarazioni.
Lo stesso Nucara.
Lui è stato eletto nella lista del PDL.
E poi adesso
poi,
non fa parte del gruppo parlamentare.
Non ha mai fatto parte del gruppo del PDL.
Sì.
E recentemente non aveva votato in qualche occasione sì. La fiducia.
Dice Nucara: si tratta di gente che fino ad ora non ha votato la fiducia a Berlusconi. Vabbè, comunque, vedremo.
Fino ad ora dipende a partire da che data. Perché se parliamo, per esempio, delle ultime due fiducia, è possibile.
Grazie,
perché
buonasera.
Il primo anno è andato diversamente. Ecco. Però non penso che ci troveremo di fronte a gente che cambia casacca.
Va bene.
Non è mai successo a favore del centrodestra, l'abbiamo sempre subita.
Grazie, buonasera.
La Zanzara.
Siamo qui con gli ascoltatori e andiamo a Roma, Giampio, provincia di Roma. Buonasera.
Buonasera, salve.
Dica.
Volevo intervenire su un altro argomento, però adesso ho sentito l'intervento dell'onorevole Stregodagno, non posso fare a meno di dire due parole, perché non so lei, ma io sono rimasto agghiacciato dall'affermazione che un deputato, un onorevole che ammette di aver ottenuto l'incarico a fronte di una prostituzione accertata. Io sinceramente non so lei cosa ne pensa, ma io sono rimasto agghiacciato. Questo è un qualcosa.
Ma da che cosa è rimasto agghiacciato? Non ho capito. Dal fatto che Stracquadanio abbia detto: se anche una deputata o un deputato facessero coming out e ammettessero di essersi venduti per fare carriera o per un posto in lizza, non sarebbe una ragione sufficiente per lasciare la Camera.
È un'affermazione gravissima. Non è gravissima. Cioè.
Sì, però Giampio, però non bisogna fare i moralisti su queste cose qui.
Restiamo alla
lettera di questa affermazione. Stracquadanio dice con una dose di provocazione notevole.
Ma infatti.
Che cosa dice? Se anche un
deputato.
Sì, esatto. Se anche un deputato o un senatore ammettesse di essere arrivati in quella posizione, ammettesse, non succederà mai, dicendo che ha venduto il proprio corpo, ha usato il proprio corpo, non si dovrebbe dimettere
secondo lei, perlomeno per rispetto di quelle persone
andiamo
contro i principi normali, magari della meritocrazia, sudarsi e del conquistarsi con merito alcune cose a fronte di magari una bella ragazza o un bel ragazzo avvenente che magari
Però scusi Giampio, chi invece è stato messo in lista perché moglie o parente di qualcuno? È diversa la cosa.
Ma peggio, no, ma assolutamente, ma quello poi subito dopo c'è anche questo,
o molto amico di qualcuno,
perché
non lo so.
Comunque diciamo, secondo me io ho fatto questo breve intervento perché sono rimasto veramente scandalizzato. Certamente una persona come Straguadagno in questo momento, dove non si parla di politica ma si parla di, insomma, di becere cose, magari riesce a ritagliarsi dello spazio che invece magari dove quando si parla di politica, di cose, di contenuti di forte, probabilmente non riuscirebbe neanche a dare un proprio input, una propria...
Cioè in che senso? Che Straguadagno secondo lei è capace solo di parlare di queste cose? Non ho capito.
Ma è probabile, ma adesso in questo momento abbiamo molti politici che riescono a ritagliarsi dello spazio perché... Siamo arrivati a dei livelli di...
Perché sparano, perché sparano provocazioni, dice lei.
Sì, si parla ormai, cioè, ma secondo lei in questo
però
momento...
Però mi scusi, secondo me Straguadagno...
Possiamo parlare ancora di case...
No, però mi scusi Giampio, anche sentendo, solo sentendo Straguadagno ci si rende conto del fatto che sicuramente la dose di provocazione è notevole e di fronte a discussioni che riguardano il suo partito e che riguardano l'uso del corpo, comunque la sua coalizione, il suo ambito culturale... le persone che sono accanto a lui come deputati che sollevano il problema dell'uso del corpo in politica, dice Straguadagno non bisogna essere ipocriti, la bellezza, l'avvenenza eccetera fa parte del mondo e dunque toccano anche la politica. Questo voleva dire sostanzialmente Straguadagno.
Poi una persona avvenente, una persona carina, ma non c'è nulla di male, come anche una persona non bella e non avvenente. Io valuto le capacità di una persona, ma non la sua bellezza.
Va bene.
No? Però io, in verità, mi scusi, io volevo intervenire su un'altra cosa che reputo molto più importante. No, sull'intervento prima di Ferrero.
Allora?
Sì, no, volevo semplicemente dire, e sarò brevissimo, ma vorrei farle con questa una domanda e un esempio. Ma a lei, se chiama un'impresa per fare un lavoro a casa sua e sì, l'impresa fa alla fine un lavoro pessimo, anzi prima di finire il lavoro se ne va anche perché litigano fra di loro, lei la richiamerebbe quell'impresa? Quindi vorrei dire,
ho capito, lei
persone che hanno governato e ci ricordiamo non tanti anni fa con l'Ulivo, e premesso sono un elettore di centro-sinistra,
con l'Unione più che altro, sì,
che hanno governato 5 anni fa e che hanno insomma fatto la figura che hanno fatto, infatti subito dopo
come possono ripresentarsi allo stesso modo?
Secondo me,
A me sembra che lo schema che ha in mente Ferrero sia più o meno simile, con la differenza naturalmente che nel 2006 entrano al governo, adesso non ci vogliono entrare. Grazie. Alberto, provincia di Modena, buonasera, veloce.
Buonasera.
Dica.
Niente, io vorrei fare un intervento per quanto detto poc'anzi l'ex ministro Paolo Ferrero, no?
Sì.
Sono rimasto, io sono un lettore di centro-sinistra, però sono rimasto un po' così allibito da come un politico di sinistra abbia prospettato nuovamente questa formula, cioè allearsi con il PD per mandare a casa Berlusconi, poi però quando si tratta di affrontare lo stesso programma di governo intervengono i distinguo e le difformità. Allora io dico
poi
che
così
un politico dovrebbe per pudore non presentare neanche una cosa del genere, cioè ci rifacciamo ancora alla solita cozzaglia di partitini che poi quando si tratta di decidere in difformità di come fa adesso il centrodestra, che trova almeno su tutti i punti una coesione, quando si tratta di decidere si trovano poi divisi su tutti i punti.
Beh, una coesione non direi da parte del centrodestra. Adesso comunque Alberto, lei ha ragione, insomma, a me sembra una follia quella di presentarsi come Comitato di Liberazione Nazionale e poi nello stesso tempo e poi dire noi al governo non c'entriamo perché siamo in disaccordo su tutto. Luca, provincia di Cuneo, velocissimo, 10 secondi.
Oh, velocissimo, io sono d'accordo con il collega che è intervenuto adesso, è come se io dovessi invitarla ad una partita di calcio dove dobbiamo fare uno squadrone molto forte per vincere Berlusconi e dico sì, però poi se vinciamo io e lei non ritiriamo il premio, gli altri 9 sì, noi siamo fuori dal governo. Non so se lei sarebbe così interessato a venire a darla tutta in questa partita.
E infatti mi sembra una cosa ridicola. Grazie, ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.